sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dal Salmo 95 ripetiamo insieme: annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore e benedite il suo nome.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, Egli giudica i popoli con rettitudine.
Annunziate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Alleluia, 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 alleluia.
Cantate al Signore con inni, perché Egli fa meraviglie. Cantate al Signore con gioia.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino ad ora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
E vogliamo allora questa sera, in questo momento di adorazione, provare insieme a contemplare il mistero dell'Eucarestia partendo da questo brano di Vangelo, quello che la tradizione ci consegna come il primo miracolo di Gesù, quello che la scrittura ci consegna come il primo miracolo di Gesù. E credo che la prima cosa che balzi all'occhio leggendo questo Vangelo è che avviene tutto in un contesto di festa. Era una festa di nozze, ma era un momento di gioia autentica, ed era un momento di gioia in cui Gesù non c'entrava. Gesù era lì a far festa anche lui, non era lui il protagonista della gioia, erano gli sposi. Non era Gesù il cuore di quel momento, erano quell'uomo e quella donna che avevano deciso di sposarsi. Ma qualcosa va storto. E quel qualcosa che va storto è il vino, non ce n'è più. Ed è interessante come sembra accorgersi di tutto questo solamente Maria. Forse se ne erano accorti anche gli altri. Forse anche altri invitati se ne erano accorti. Forse se ne erano già accorti tutti. Ma nessuno aveva avuto il coraggio di fare qualche cosa. Nessuno aveva avuto il coraggio di alzare la mano per primo e dire non c'è più vino. Forse la gente cominciava a sparlare degli sposi. Forse la gente cominciava a dire ecco, non hanno pensato a tutto. Forse qualcuno avrà detto se ci fossi stato io al loro posto, questo non sarebbe successo. Ma sempre di nascosto, un po' come fa l'uomo di oggi, che è un uomo, l'uomo di oggi, che è bravissimo a criticare, che è bravissimo a giudicare l'operato degli altri, mettendo se stesso come misura di ciò che va bene e di ciò che non va bene. Io mi immagino che in quel banchetto di nozze cominciasse a serpeggiare il malumore fatto da pettegolezzo, fatto da disfattismo, fatto da tutti quei sentimenti subdoli che rovinano il cuore dell'uomo, ma di cui nessuno aveva avuto il coraggio di parlare. Solo Maria, senza nessun pudore, va da Gesù e gli dice «il vino è finito». Ma c'è una cosa sorprendente in queste parole di Maria. Lei non chiede niente a Gesù. Non dice «Gesù, non hanno più vino, adesso tocca a te». Gesù, pensaci tu, come se Gesù fosse un supereroe. O dicendo «Gesù, facci vedere che sei figlio di Dio». Fallo vedere a questa gente incredula, fallo vedere a questa gente pettegola, faglielo vedere tu. Maria non chiede niente a Gesù, gli dice soltanto non hanno più vino. Questa cosa dovrebbe farci pensare. Spesso noi quando ci rivolgiamo a Gesù, nelle nostre preghiere, nella nostra vita, non facciamo presente a Gesù che c'è un problema. Suggeriamo a Gesù la soluzione. Ma non è questo l'atteggiamento della fede. Se Maria avesse detto «Gesù, non hanno più vino, trasforma l'acqua in vino», Gesù non avrebbe fatto nulla. Se Maria avesse detto a Gesù «Ascolta, visto che sei il figlio di Dio, riempi le bottiglie da capo», Gesù non avrebbe fatto nulla. Perché Gesù ascolta la nostra preghiera, ma non ascolta quello che gli chiediamo. Gesù non dice faccio quello che tu mi hai chiesto. Gesù dice faccio ciò che è bene. E non sta a te, uomo di oggi, decidere come io, il Signore, dovrò fare il bene. È stupefacente la fede di Maria, che non chiede niente a Gesù, gli dice solo non hanno più vino. Non gli dice altro. E sembra quasi scostante l'atteggiamento di Gesù, oggi diremmo maleducato. Donna, che cosa vuoi da me? È una frase dura quella di Gesù, eh? È la frase dura di chi vuol mettere alla prova persino sua madre per vedere se c'è davvero fede. Ecco, io penso che quando noi preghiamo il Signore, spesso Lui ci metta alla prova. Ci metta alla prova per vedere fino a che punto noi siamo disposti a fidarci di Lui. Fino a che punto noi ci crediamo davvero. Gesù ci mette alla prova. Quante volte anche noi, nel segreto del nostro cuore, pregando il Signore, abbiamo detto: tu non mi ascolti. Quante volte nel segreto del nostro cuore abbiamo detto: Signore, io ti prego, eppure tu fai le cose sempre per gli altri e mai per me. Perché questo lo abbiamo pensato tutti, almeno una volta, se non di più. Gesù ci mette alla prova. Ci mette alla prova perché vuol misurare la nostra fede. Non perché non farà un miracolo. Non perché non risolverà tutto. Ma perché vuol vedere fino a che punto noi gli siamo fedeli. È bellissima la frase che Maria subito dopo dice, guardando i servitori, guardando la gente, dice: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Qualsiasi cosa vi dica. E la cosa ancora più sorprendente è che da qui in avanti Maria non c'è più, non se ne parla più di lei in questo Vangelo. La domanda che potrebbe nascere dal profondo del nostro cuore potrebbe essere questa: ma dove è andata Maria? Perché non è stata lì? Perché non è stata lì a vedere cosa avrebbe fatto Gesù? Perché non è stata lì a guardare? Perché non è stata lì a sentire cosa Gesù avrebbe detto? Io mi immagino che Maria, serena come l'acqua, sia andata a sedersi un'altra volta a tavola con gli altri ospiti, tranquilla e serena. Maria era certa che Gesù avrebbe fatto la cosa giusta. Non aveva bisogno di star lì a verificare. Spesso noi, uomini di oggi, stiamo a verificare se Gesù fa quello che gli chiediamo. Stiamo lì a vedere se Gesù ci risolve la questione, qualsiasi sia. La preoccupazione per qualcosa che non va, ma anche i momenti di gioia, Aspettiamo di star lì a guardare Gesù per vedere che Lui faccia la cosa giusta. Sembra quasi che noi non ci fidiamo di Dio. Sembra quasi che noi non ci fidiamo, stiamo lì a controllarlo, per vedere se Lui fa un miracolo. Mi verrebbe da dire: lasciamolo fare, povero Cristo, lasciamolo fare. Saprà fare un miracolo Lui, non ha bisogno che noi lo controlliamo. Non ha bisogno che noi stiamo lì con gli occhi addosso a Lui, quasi a vorergli suggerire la soluzione ai problemi. Non ne ha bisogno Dio di questo. Gesù ha bisogno che noi abbiamo fede, una fede disarmante, come quella di Maria. Andando avanti in questo brano di Vangelo, Gesù dice di fare un gesto strano, di riempire le anfore di acqua, quell'acqua che serviva per la purificazione. Forse i servi si saranno detti: ma cosa ti serve altra acqua? Devono arrivare altri ospiti? Perché man mano che entravano si lavavano le mani e i piedi. Se non c'è più acqua e tu ce ne chiedi ancora, vuol dire che deve arrivare qualcun altro. Io mi immagino questi servi che avranno detto: il nostro lavoro non è ancora finito, se arriva altra gente dobbiamo ricominciare a servire a tavola. Perché questa sarà stata la preoccupazione di quei servi, I servi non sapevano chi fosse Gesù, non sapevano cosa avrebbe fatto. Uno degli invitati ha detto: riempite d'acqua, avranno detto: vuoi vedere che adesso arriva un'altra squadra di gente che viene qui a fare i brillanti quando la festa ormai è partita e a noi ci tocca lavorare il doppio? Perché sarà questo che hanno pensato. E Maria, seduta al tavolo, non guardava neanche. Non guardava, non c'era bisogno. E quell'acqua misteriosamente diventa vino. Diventa tanto vino. Direi quasi che diventa troppo vino. Diventa troppo vino. Perché Gesù fa così? Gesù non fa semplicemente i miracoli. Gesù ci stupisce. Gesù non fa semplicemente il bene. Gesù fa di più. Fa molto di più. Fa incredibilmente di più. Fa in modo assurdo di più. Di più di quello che gli chiediamo. Maria gli ha detto solo: non c'è più vino. C'era bisogno di trasformare tutta quell'acqua in vino. Perché il Signore fa così? Io penso che la risposta sia perché il Signore non misura il bene che fa. Noi uomini sì. Noi uomini misuriamo sempre il bene, sempre. Anche quando in modo gratuito ci spendiamo, nelle cose che facciamo, nei gesti che compiamo, nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, nelle attività in cui siamo inseriti. Però misuriamo sempre il bene. Quei servi avranno misurato il bene, si ricomincia, c'è altra acqua, arriva altra gente. La gente ha misurato il bene degli sposi, hanno finito il bene, hanno finito il bere, non c'è più vino, non hanno pensato a niente, io avrei fatto meglio. Tutti misurano tutto. Tranne Gesù, che trasforma tutta quell'acqua in tutto quel vino, creando due atteggiamenti, anzi meglio, lo stesso atteggiamento a due persone diverse, crea stupore. Stupore al maestro di sala, che vede questo vino meraviglioso e non può fare altro che dire allo sposo: bravo, ci hai messo qui un gran vino per essere la fine del pasto. E lui è rimasto stupito, senza sapere come mai. Creando stupore, il secondo, in quei servi che sapevano cosa avevano fatto. E forse in loro sarà nata una domanda: ma chi è questo qui che trasforma l'acqua in vino? Io mi immagino che questa sera, davanti all'Eucaristia, ciascuno di noi dovrebbe essere qui con la voglia di fare come ha fatto Maria, che ha detto: non c'è più vino. Dovremmo essere qui davanti all'Eucaristia con la voglia di dire al Signore quelle che sono le nostre gioie, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, con la voglia di mettere davanti a Dio le cose vere che abbiamo nel cuore. Non di mettere davanti a Dio la risposta che noi vogliamo. Perché lì Dio non può più far niente. Tu vuoi quella risposta lì, ma io quella risposta lì non te la do. Perché è un giocherellone il Signore. Il Signore vuol fare Lui. Non vuole che gli portiamo via il lavoro. Lasciamogli fare qualcosa anche a Lui. Facciamo come ha fatto Maria. Non c'è più vino. Punto. E io penso che ciascuno di noi, guardando il Signore, potrebbe dire: Signore, ho questo problema. Punto. Signore, ho questa gioia. Punto. Signore, metto davanti a te questa situazione. Lasciamo che faccia Lui un miracolo. Lasciamolo fare. Ma per fare tutto questo noi dobbiamo avere un cuore libero, un cuore leggero. Il cuore di chi vuole fidarsi, fidarsi in modo cieco di Dio. Direi fidarsi come se fossimo pazzi, come se fossimo pazzi di Dio. E allora questo momento di adorazione potrebbe essere anche per noi il momento in cui metterci davanti a Gesù mettendo tutto lì, dicendogli forse: Signore, fai come vuoi tu. Fai quello che vuoi tu. Fallo tu. Forse ascoltando negli orecchi quelle parole che Maria ha detto ai servi: fate quello che vi dirà. Ecco, mettiamo tutto davanti a Dio e poi non abbiamo paura di fare quello che Lui ci suggerisce, non quello che noi vogliamo fare, ma quello che Lui ci suggerisce. Certo, bisogna avere la capacità, il coraggio, la forza di stare e di fare silenzio davanti a Gesù, di aspettare che Lui ci dia la risposta. Se noi arriviamo davanti all'Eucaristia, nella preghiera, già con le nostre risposte, andremo a casa tristi. Se andiamo davanti a Gesù senza risposte, andremo a casa con le anfore piene di vino. Perché il Signore ci darà Lui la risposta giusta. Quella che non ci aspettiamo, quella che ci sconvolge le carte, quella che butta per aria le nostre certezze. Ma voi vi immaginate davvero che Maria avrebbe pensato mai che Gesù avrebbe trasformato tutta quell'acqua in tutto quel vino? Maria gli ha detto: manca un po' di vino, bastava un cestino a 6 bottiglie, non tutto quel vino lì. Lasciamolo fare, gustiamoli i miracoli, aspettiamoli i miracoli, fidiamoci di Gesù, mettiamoci così davanti all'Eucaristia stasera. Forse mettendo lì davanti quelle che sono le cose che ciascuno di noi porta nel cuore, perché il Signore in un modo stupefacente ci cambi la vita. Da una meditazione di Don Roberto Rossi. Il primo dei segni che noi chiamiamo miracoli di Gesù avviene a Cana di Galilea in una festa di nozze. Gesù non disdegna le cose umane, è pienamente inserito nella vita della sua gente, nei suoi momenti gioiosi e in quelli tristi. Anzi, dà pieno valore e benedizione a tutte le situazioni della vita umana. Compie il primo miracolo ad una festa di nozze, e neanche per una cosa indispensabile. Il primo non lo compie per guarire un malato, sanare un leproso, perdonare un peccatore, sfamare le folle. Farà anche questo. Il primo è per la gioia di 2 sposi, ai quali è venuto a mancare il vino. Dimostra tutta la sua attenzione e premura per la vita della coppia, per le famiglie, perché ci sia o ritorni l'amore quando sembra venir meno. Per questo va la nostra preghiera per tante situazioni di sofferenza anche oggi. C'è la sensibilità, l'attenzione, la preghiera di Maria Santissima. Non hanno più vino, fate quello che vi dirà. Il segno di Cana è grande in se stesso, ma è soprattutto il richiamo al continuo grande segno di Dio nel suo amore all'umanità. Dio è lo sposo dell'umanità, è l'innamorato dell'umanità e di ciascuno. Dio è amore, è tenerezza, è misericordia. Dio rinnova sempre il suo amore, anche quando viene meno la nostra fedeltà. Da Lui impariamo ad amare nelle vicende delicate e difficili della vita la sensibilità, l'attenzione, il darsi da fare, il ricorrere a Dio e implorare da Lui quella grazia che può rinnovare la vita delle persone, delle famiglie, della società. A Cana Gesù, partecipando a una festa di nozze, proclama il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo collega a Dio, perché l'amore è il primo segnale indicatore da seguire sulle strade del mondo, un evento sempre decretato dal cielo. Gesù prende l'amore umano e lo fa simbolo e messaggio del nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, realizza la vita dell'uomo. Preghiera al Santissimo Sacramento. Signor mio Gesù Cristo, che per l'immenso tuo amore verso gli uomini resti giorno e notte in questo sacramento, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti, io ti credo presente, ti adoro dall'abisso del mio niente e ti ringrazio di tutte le grazie che mi hai fatto, specialmente di avermi donato te stesso in questo sacramento, di avermi dato per avvocata la tua Santissima Madre Maria e di avermi chiamato a visitarti in questa chiesa. Saluto oggi il tuo amantissimo cuore e intendo salutarlo per tre fini. Primo, il ringraziamento di questo gran dono. Secondo, per compensarti di tutte le offese che ricevi in questo sacramento. Terzo, intendo con questa visita adorarti in tutti i luoghi della terra dove ti trovi più abbandonato. Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di aver tante volte disgustato la tua infinita bontà. Propongo con la tua grazia di non offenderti mai più in avvenire, e al presente, miserabile qual sono, mi consacro tutto a te, ti dono gli affetti miei e tutte le cose mie. Da oggi in avanti fa di me tutto quello che a te piace. Ti chiedo soltanto il tuo santo amore, la perseveranza finale e l'adempimento perfetto della tua volontà. Ti raccomando le anime del Purgatorio, specialmente le più devote del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando ancora tutti i poveri peccatori. Unisco infine tutti gli affetti miei con gli affetti del tuo amorosissimo cuore, e così uniti li offro al tuo eterno Padre e lo prego che per tuo amore li accetti e li esaudisca. Amen. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Amen. Gesù bussa per entrare nel nostro cuore. O pastore amantissimo, che per amore delle tue pecorelle, non contento d'esser morto una volta, sacrificato sopra l'altare della croce, hai voluto di più metterti nascosto in questo divin sacramento, sugli altari delle nostre chiese, per essere più e sempre vicino a bussare alla porta dei nostri cuori e così procurarti l'entrata? Ah, sapessi io godere della tua vicinanza, come ne godeva la sacra sposa del cantico che diceva «Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo». Ah, se io t'amassi, e se t'amassi davvero, mio abilissimo Gesù sacramentato, ben io ancora desidererei notte e giorno non partirmi mai dai piedi di un ciborio, ed ivi fermandomi vicino alla tua maestà, ma velata sotto l'ombra apparente delle specie sacre, io ancora vi troverei quelle delizie divine e quel contento che vi trovano l'anime tue innamorate. Attirami dietro a te, detirami tu con gli odori della tua bellezza e dell'amore immenso che manifesti in questo sacramento. Sì, mio Salvatore, che allora lascerò le creature e tutti i piaceri della terra per correre a te sacramentato. Come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa, oh, quanti frutti di sante virtù rendono a Dio come piante novelle quell'anime felici che si trattengono con amore intorno ai sacri cibori. Ma io mi vergogno di comportarmi, di comparirti davanti, o Gesù mio, così nudo e così vuoto di virtù. Tu hai ordinato che chi viene all'altare ad onorarti non venga senza offrirvi donativo. Non si dovrà comparire davanti a me a mani vuote. Dunque, che cos'ho da fare? Non comparirti più davanti a visitarti? Ma no, che questo a te non piace. Verrò povero qual sono, e tu provvedimi di quei doni che da me desideri. Io vedo che tu a tal fine ti trattieni in questo sacramento, non solo per premiare i tuoi amanti, ma per provvedere anche i poveri dei tuoi beni. Via, comincia da oggi. Io ti adoro, re del mio cuore, o vero amatore degli uomini, o pastore troppo innamorato delle tue pecorelle, e da questo soglio del tuo amore io oggi mi accosto, e non avendo altro che offrirti, ti presento il mio miserabile cuore, acciò che sia tutto consacrato all'amore e al beneplacito tuo. Con questo cuore io posso amarti, con questo io voglio amarti quanto posso. Tiralo dunque e legalo tutto alla tua volontà, sicché io ancora da oggi, innanzi a te, possa dire contento, come diceva il tuo diletto discepolo, che egli era legato dalle catene del tuo amore, io, Paolo, prigioniero di Cristo. Uniscimi, Signore mio, tutto a te, e fammi scordare anche di me stesso, acciò che io arrivi un giorno a perdere felicemente tutte le cose, e anche me stesso per trovare solamente te e amarti sempre. T'amo, Signor mio sacramentato, a te mi lego, a te mi unisco. Fatti da me trovare, fatti amare, e non ti partire mai più da me. Siamo ormai quasi giunti alla fine di questo momento di preghiera intensa davanti all'Eucaristia. Vogliamo affidare ancora una volta al Signore tutte le nostre intenzioni, tutte le intenzioni dei nostri cuori. Vogliamo anzitutto pregare per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, per tutti quei bambini e quelle bambine che hanno ricevuto in queste settimane i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Vogliamo affidare al Signore tutte quelle coppie di giovani che si stanno preparando al matrimonio cristiano, Vogliamo affidarti tutte quelle coppie di sposi che festeggiano anniversari significativi. Vogliamo affidarti tutte quelle coppie che vivono momenti di difficoltà e di tensione. Possa essere tu, Signore, la loro benedizione, la loro medicina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vogliamo affidarti tutti quei giovani e quelle giovani che hanno scelto te come unico ideale di vita. Vogliamo pregarti perché tu possa donare ancora alla tua Chiesa sante vocazioni e per sostenere tutti quei giovani e quelle giovani che sono in un cammino di discernimento sulla via della tua sequela. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre.
Vogliamo pregare per tutti i malati nel corpo e nel cuore. Sia tu, Signore, la loro salvezza, la loro guarigione. Sia tu quell'unguento medicamentoso per guarire tutte le loro fatiche. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Vogliamo affidarti, Signore, tutti i consacrati e le consacrate, tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, tutti quegli uomini e quelle donne di buona volontà che hanno messo nelle tue mani la loro vita. Vogliamo pregarti per la Chiesa, per i nostri vescovi. Illuminali tu, Signore, sulla via del bene e sulla via sempre del Vangelo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
E vogliamo pregarti anche per tutti i non credenti o per tutti quelli che professano una fede diversa dalla nostra. Possa tu, Signore, illuminare le loro coscienze, mostrandogli la meraviglia della tua vita come modello unico per vivere bene una vita santa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
E vogliamo mettere davanti a te anche tutte quelle persone che stanno vivendo nell'ombra della morte, perché possa tu, Signore, accompagnare col tuo bene l'ultimo passo prima di arrivare in paradiso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Signore dei signori, si sposa e
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Preghiamo. O Dio, che nel mirabile sacramento del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adorando con viva fede nel santo sacramento possiamo giungere alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.